Babino cascato.
Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD...
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Vaccinatevi! Questa è la pubblicità progresso di inizio puntata. Vaccinatevi per voi stessi. Poi fate quel cazzo che volete. Apriamo così. Sai che in realtà io quando ho fatto la quarantena ho avuto un sacco di gente che mi fa ma allora visto che i vaccini... E io ho spiegato a queste persone in primo luogo che io a 35 anni, quasi 35 anni, in realtà avevo... corro 17 volte il rischio di effetti pesantemente avversi dal Covid rispetto ai vaccinati. Cioè, se fossi stato non vaccinato, avrei avuto 17 volte in più la possibilità di beccarmi roba pesante. Invece è stato bene. E io la cosa che ripeto è che mia madre, che invece è stata contagiata, è lei infatti che mi ha passato il Covid, se non avesse avuto la terza dose, lei è la classica paziente fragile, perché sempre ha avuto problemi di asma, respirazione, immunodepressa, 75 anni. Il dottore gli ha detto: guardi signora, se lei ha avuto ha avuto comunque dei sintomi abbastanza pesanti, il dottore ha detto: guardi signora, se lei non avesse fatto la terza dose, insomma, sarebbe stata intubata senza troppi dubbi. Quindi sì, vaccinatevi. Volevamo partire con la puntata così, giusto per dire. Perché poi, cosa vuoi, in questi giorni, anzi proprio oggi, il governo, non so se hai letto, però...
No, non ho letto niente, cioè tra viaggi...
Ha varato le nuove misure. Ok, ha varato le nuove misure. Allora, ti dico solo una cosa che ti farà incazzare subito, Michele. Però preparati, mascherine all'aperto. Ma applausi. Ma scusatemi, ma quante cazzo di volte l'abbiamo detta sta roba qua durante le nostre puntate, che ci sono gli studi che mostrano che non solo le mascherine all'aperto non sono state un beneficio, non hanno portato a niente di positivo, ma sono state pure dannose per le persone che hanno fragilità respiratorie, che sono, guarda caso, quelli proprio che poi hanno problemi più evidenti. Ma la gente dice: seguite il CTS. Sì, ma il CTS su cosa si deve basare? Su degli studi, dei dati. Se i dati mi dicono che le mascherine all'aperto sono dannose,
L'hanno giustificato?
Perché in realtà comunque le mascherine sono una misura profilattica che ti permette di abbassare i contagi.
Di segnalare che sei scemo.
Cioè io
vedo profilattica, cioè vedo uno con la mascherina nel bosco e dico: quello è mona.
No, ho capito perché.
Per il momento faccio così.
L'ho capito. È profilattica. È profilattico nel vero senso della parola.
È profilattica, in quel senso. fa il profilo.
No, nel senso, mette un profilattico. Cioè, nel senso, vabbè, non entriamo.
Pure è bravissimo.
Non entriamo.
Profilattica anche in quel senso. Non è di come cazzo, cosa ha fatto il profilattico, quelli standard di, non mi ricordo, silicone. No?
Silicone, sì, esatto.
È di stoffa, di cose di questo tipo, però sono profilattici. Infatti, normalmente sì, totali.
Cioè, proprio, sì, esatto, sì, esatto, esattamente, come quella volta che ho scritto...
Io... D'altra parte, guarda, è così, perché c'è una tale follia, un'ignoranza, sai quanta gente mi dice: ma io sono vaccinato, cioè io per esempio adesso voglio evitare che, visto che è talmente infettiva da quanto si capisce, non ci sono ragioni per dubitare che Omicron sia così enormemente infettiva, veramente più del doppio del raffreddore. Il raffreddore, forse la gente non sa, è altamente infettivo, che è la gente che ci si prende facilmente il raffreddore, è altamente infettivo. Questo sembra almeno il doppio di infettività, forse il triplo. Mm-hmm. Quindi se questi valori si confermano, è probabilmente il virus più infettivo mai visto, giù di là. Io le statistiche esatte non le so, ma vado un po' a memoria, ma insomma, siamo da quelle parti. Veramente, essendo così infettivo, io ho un padre, come sapete, di 93 anni, che l'anno scorso è riuscito a sopravviverlo, se l'è preso. A quest'epoca era in ospedale, l'anno scorso era in ospedale da 20 giorni quasi. per cui sto cercando di evitare. Ma anche lui, no? Poi la gente dice, ma io ho fatto il vaccino. Dico, sì, ma l'infettività non ha nulla a che fare.
Nulla a che fare.
Allora mi sono messo, non si preoccupi, professore, sono vaccinata. Signora, lei può farsi 14 vaccini, per quanto lo so, al momento.
Meglio di no, cioè nel senso, io
mio padre,
un'overdose così non me la farei. Cioè nel senso, 14 vaccini sì, così, no, vabbè, vieni fuori che sei sbronzo di Pfizer.
Ma vedi però l'informazione sbagliata iniziale, adesso poi parliamo d'altro, questa roba di sto Covid. Quando anch'io per un breve momento sono stato erroneamente convinto fra gennaio e marzo, aprile, che praticamente eliminasse l'infettività o la riducesse in maniera veramente enorme. Dopodiché ti rendi conto che non è così e che in particolare dopo alcuni mesi, mano a mano che cala l'effetto, l'infettività c'è. Se sto cazzo di governo e di televisione l'avessero raccontato, la gente sarebbe riuscita a separare l'elemento mi prendo il vaccino per proteggere me stesso dall'elemento col vaccino non sono contagioso. Invece no.
Sì.
Continui a sentirti le persone che dicono: ma io non posso essere contagioso, io sono vaccinato.
Sì, sì, e guarda, io non so, sai, qui ho il dubbio, perché da un lato mi rendo conto che questo può essere la classica problematica legata al modo con cui si è comunicato, sicuramente c'è un problema, però dall'altra parte io vedo sempre più persone che anche quando l'informazione giusta arriva rimangono della loro idea, cioè è incredibile questa cosa qua, ci sono persone convinte della cosa giusta, vaccinarsi, per i motivi sbagliati, e anche quando gli porti i dati, gli dimostri queste cose qua, a me è capitato proprio con il video legato alla mia positività, persone che mi hanno detto no, guarda che i vaccini diminuiscono i contagi, e io sto lì a spiegare, a dirgli guarda, è un effetto collaterale molto minore rispetto a quello che si pensava, ok, perché effettivamente tu riduci i sintomi, quindi in parte indirettamente riduci anche la diffusione del cosiddetto come si chiama, lo spraying e queste cose qua, però è una cosa collaterale. E gente comunque mi ribadiva dicendo no, ma io so che i vaccini diminuiscono il contagio. E non c'è, quindi c'è questa cosa qua, ed è incredibile perché è trasversale. È trasversale l'idea che tu hai già una tua idea, non importa i dati che porti, le argomentazioni, tu ti tieni quell'idea e non si capisce bene quale può essere il grimaldello che fa fare un passo oltre. Io sono quindi da un lato c'è un problema di comunicazione indubitabile, è stato comunicato male dall'inizio, i giornali hanno fatto un danno incredibile, dall'altra parte mi sembra che le persone siano sempre meno abituate a dire ah ok, avevo capito al 20%, adesso ho l'80% una cosa, questa è abbastanza demoralizzante.
Cosa fate voi? Vate in vacanza un paio di settimane?
No, noi abbiamo appena finito, queste 2 settimane le usiamo per finire gli ultimissimi spostamenti e poi abbiamo bisogno di rilassarci, quindi ci acquietiamo a casa in tranquillità.
Sì, fate però una pausa anche
Sì, riprendiamo a gennaio, poi riprendiamo, facciamo 2 settimane di pausa, faremo qualche live
dopo
qui.
Dopo la Befana,
esatto. No, facciamo qualche live qui, ma più che altro qualcosa di cazzaro, faremo un po' di gaming, visto che a me piacciono i videogiochi, quindi farò anche un po' di streaming. Però roba molto leggera. Anche tu fai pausa, vero? Tu vai
sì,
da qualche parte.
Sì, no, io devo trovare un po' di tempo per scrivere, spero di riuscire ad andare un po' in montagna e faremo qualche pausa. Sono un po' stanco. Per svariate ragioni, infatti sono un po'...
È stato un periodo bello intenso.
Troppi test continui.
Anche perché tu hai viaggiato tanto.
Adesso torniamo, basta parlare di Covid. Cerchiamo un argomento.
Andiamo a vedere se c'è... No, parlavamo di Draghi. Questa cosa di Draghi al colle, devo dire che mi ha spiazzato. Mi ha spiazzato perché io sinceramente fino a ieri ero uno di quelli che diceva... Io non ci scommetto un centesimo sul fatto che Draghi voglia mirare al colle, non ci scommetto un centesimo. Adesso ha fatto questa dichiarazione, lui ieri ha detto chiaramente, adesso il paese è fuori dall'emergenza, fondamentalmente tanto per riassumere, comunque ha superato la criticità, non importa chi lo guiderà, l'importante è che si continui a seguire questa strada.
Ma si è stancato, perché completamente subito il paese non è uscito per niente dall'emergenza, non ha superato nessuna criticità, esattamente tutti gli stessi problemi di un anno fa. L'unico problema che non ha in questo momento è che mio padre non è in ospedale, ma a parte questo, c'è tutto il problema dell'anno scorso. Secondo me è veramente stancato.
Dici, quindi
ultimamente è diventato stranissimo, cioè dice delle cose che non posso credere che ci creda, no? Come quella sul patto di stabilità, e sembra essere diventato, praticamente potrebbe essere tranquillamente un deputato della Repubblica, del Parlamento italiano, ci sembra essere d'accordo con i partiti di governo, cosa che non è mai stato per 30 anni, cioè, non lo so, o è l'acqua davvero dei rubinetti
Anche l'uscita che ha fatto sul patto di stabilità, cioè io sono cascato proprio dallo sgabello quando ho letto quella roba, ho detto ma scusami, ma come patto di stabilità è sempre stato sbagliato, sempre stato da rivedere, ma è stato lui uno di quelli che l'ha voluto, spinto, su cui ha costruito pure la sua politica, ma quindi di che cazzo stiamo parlando, ma cosa vuol dire?
Non lo so, cioè era una roba del tipo... Ho capito, perché quando i fatti cambiano si cambia opinione, però messi in quella maniera, per l'affermazione secondo cui, ma questo l'avevo già commentato con gli amici di Liberi, no?
Sì.
Che il patto di stabilità è prociclico. Allora, prociclico vuol dire, è una vecchia critica che viene fatta da alcuni economisti, in alcuni casi appropriata, no? Ci sono delle politiche economiche che diventano, spendono tanto quando... quando c'è un'espansione spontanea del mercato del ciclo e spendono poco, tagliano la spesa pubblica quando c'è la contrazione.
Sì,
il patto di stabilità non è fatto così, il patto di stabilità è disegnato all'opposto, il patto di stabilità dice quando c'è la crisi, quando c'è la recessione fate deficit, cercate di non farlo troppo grande e permanente, quando c'è l'espansione recuperate. Infatti i tedeschi che tendono ad applicarlo in maniera molto seria, non solo i tedeschi, ma i tedeschi sono il solito esempio, hanno esattamente questa roba qua, prima che arrivasse la botta del Covid loro stavano recuperando debito perché stavano facendo come dire dei surplus degli attivi, certo, della spesa pubblica, avevano fatto deficit con la crisi finanziaria. Quindi che cazzo dici? Cioè, lo sa benissimo che non è così.
Mi sono proprio cascato dallo sgabello, ho detto ma che cazzo, cioè io non ho capito niente di quest'uomo degli ultimi 20 anni, perché sinceramente il timore è quello che alla fine dei conti lui si sia un po' arreso all'equilibrio partitico su cui ha dovuto fondare il suo governo e ovviamente questo è preoccupante perché significa che la sua posizione sul Colle, quello di ieri, è un tentativo di assecondare la totale mancanza di idee dei partiti sul successore di Mattarella. E questo per me sarebbe gravissimo, perché ci siamo giocati uno di quegli uomini che, come dicevamo qualche mese fa, pur con tutte le critiche, le cautele, però qualche mese fa io e te ci siamo detti se c'è qualcuno che può dare lo scossone dall'interno, è questo. E invece ho comincio a...
No, lui ha deciso che...
Comincio ad avere questo timore.
Non lo so. Ha deciso che va in pensione, o va a fare il garante, può darsi che ritiene che in quel posizione lì farà da garanzia. Non lo so cosa pensino le persone, forse quelli che ci ascoltano, non so, io sono piuttosto perplesso, lo dirà, non mi dirà mai capito niente, può darsi, forse mai capito niente.
Tutti abbiamo il rischio di aver mai capito nulla, però il problema
è... contento è il mio amico Lucio Di Gaetano, che ama fare previsioni, aveva scommesso sull'ipotesi di regime di Draghi al Colle e Cartabia primo ministro e rischia di vincere.
Questa volta sì, cioè adesso mi sembra che sia molto vicina, solo che rimango perplesso più che altro perché di tutto questo una delle argomentazioni più forti portate per il governo Draghi è stata la gestione dei fondi del PNRR. Mm-hmm. Ma allora, scusami, visto che ci piaccia o meno il Presidente della Repubblica sulla gestione di fondi e queste cose qua, non è che abbia poi tutto questo potere, se stiamo, insomma, sulla Costituzione. Ma allora, a che cazzo è servito? Cioè, nel senso, se tu mi hai fatto il governo all'80% per la gestione del fondo del Next Generation EU... E adesso mi dici, io però mi defilo, perché che ci piaccia o meno, il Presidente della Repubblica è un ruolo più defilato rispetto al Presidente del Consiglio, allora che cazzo è stato? Cioè, quindi sono perplesso.
Sì, infatti, ma anche questa fretta di dichiarare, come si dice una volta in America...
Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
C'era la battuta, no? Siccome uscire dal Vietnam, si usciva dal Vietnam, declare victory and go home.
Esatto.
Dichiariamo che abbiamo vinto e andiamo a casa, dopo abbiamo vinto gli altri, ma non importa. E adesso c'è un po' sta impressione, no? Ci conti continui elenchi che sono a Palazzo Chigi. Abbiamo fatto 44 riforme, abbiamo compiuto 34 punti, 47, manca pochissimo il 51. Uno guarda intorno e dice, ma che cazzo avete fatto? Scusate, perché io, le questioni strutturali del paese, sì, avete fatto della legislazione qua e là, delle circolari qua e là, ma insomma, boh.
Cosa poi hanno iniziato, la riforma della giustizia, però è iniziata, cioè nel senso è un iter che dovrebbe prendere almeno altri due anni quello che hanno in mente loro, quindi...
Sì, c'è la delega sulla riforma fiscale, però cioè, ci hanno già detto Maratin stesso, ma guardate, abbiamo potuto fare ben poco, esatto. Perché i vincoli sono questi, sono quegli altri, non si può tagliare... Siccome non si può tagliare la spesa, non si può tagliare il gettito, siccome non possiamo toccare questo, l'IVA non possiamo toccare di qua. Quindi noi abbiamo fatto, messo in ordine due aliquote alla fine. Sì, mi sembra che l'atmosfera sia questa, va bene, no, per carità, non è che Mario Draghi non è responsabile di dove sta il paese, non è
tutto certo.
Suo fare nessun miracolo, niente di niente, un essere umano come tanti gli altri, se gli va di andare al Quirinale a coronare la sua carriera, va al Quirinale a coronare la carriera. Evidentemente quando c'ero mi sono detto, no, c'ha due strade davanti, quella di provare a lanciare un programma politico e quella di barcamenarsi nel giorno per giorno e far finta di fare le riforme, sì, quelle erano le due ipotesi, lui ha scelto la seconda.
Sì, sì, è che era quella che io speravo non avrebbe preso, perché alla fine il problema di questa cosa qua è che magari effettivamente fino al 2023 con Cartabia Presidente del Consiglio, lui Presidente della Repubblica, le cose vanno avanti, e però poi nel 23 ci becchiamo un governo Salvini Meloni, ticket.
Ma a questo punto ci becchiamo chi tocchi, perché se becchiamo Letta Conte non ho capito.
Sì, sì, no, infatti, cioè nel senso dico solo sì, rimane, sì, ritorna esattamente i premi di prima, quindi non so, cioè
esattamente, mi sembra che tutte quante le questioni nodali, strutturali, poi culturali, la lettura che il paese dà della crisi precedente, della situazione di declino precedente e poi di quello che è successo con la pandemia non sia cambiata di un epsilon, anzi si sia rafforzata l'idea che la nostra gestione è stata illuminata, che non c'è l'alternativa e che tutti i problemi... Pensa, io ovviamente sono ossessionato alla scuola, no?
Sì.
Perché la considero... Ma fatto che tutti quanti, insomma, no, ormai mi dicono ci sono tipo decine di migliaia di classi in DAD lo stesso.
Sì, sì.
Confermo. E ho visto gli effetti. Ieri mi sentito il racconto, no? Bastato avere in una classe un bambino, anche questo dovranno smetterla perché... Vabbè, si finisce sempre lì, cioè è veramente assurdo, no? Un bambino positivo in una classe, l'intera classe a casa, i genitori a casa e chi aveva frequentato la famiglia a casa. Risultato, gente che lavora, no? A decine, chiusi a casa, perché c'è un bambino positivo.
Certo, cioè, certo, certo. Certo.
Non puoi.
Lo so.
Negli Stati Uniti si sta scatenando, e lì è anche un po' più blanda la regola, si sta già scatenando, cioè sta già, è da un pezzo che da parte del mondo del lavoro viene richiesto, smettetela queste richieste di quarantena, no? Perché non... Sai, stanno cancellando voli, perché alcuni amici sono rimasti per terra, perché Delta, per esempio, non ha più dipendenti.
Pazzesco, no, è pazzesco.
Sono tutti a casa di quarantena.
Sì, sì, no, ma immagino. Guarda, poi capitano cose tipo mia madre è stata 2 settimane in isolamento, ok? Le hanno fatto il tampone,
sei giorni fa ed è venuto fuori pure risultato indeterminato. La cosa più bella di tutte è che da quel risultato ha dovuto fare altri due giorni dentro, perché due giorni il nuovo tampone e poi un altro giorno ancora per... insomma, vabbè, lei è una pensionata, dice sì, porra crista, si è fatta quasi 3 settimane di isolamento, 75 anni, due coglioni così, però tu pensa invece a una persona che lavora, pensa a un libero professionista che magari deve incontrare clienti, vedere... Cioè, nel senso, è un macello questa roba qua. E purtroppo io mi rendo conto in questi giorni che con le dovute differenze, la differenza è la vaccinazione, però siamo veramente alla stessa mentalità di un anno fa. Infatti, no, stavo chiedendo, Fede, cosa dici?
Cioè,
spostiamo i Cogito Studios. Mike, ci trovi un posto a St. Louis per i Cogito Studios?
No, costa troppo St. Louis.
Costa
Stiamo
troppo
in periferia.
No, va benissimo. Io ho un bellissimo garage per due macchine, siccome ho anche venduto la macchina, in questo momento non ho macchina, comunque quando ce l'ho la tengo parcheggiata accanto alla casa, la metto in garage, e adesso si mette a posto, sono 70 metri quadri.
Sti cazzi del garage!
70 metri quadri basta per la mia postazione.
Guarda che rischiamo
delle robe per il giardino, insomma.
Guarda che questa proposta è indecente, rischiamo di essere i nuovi Steve Jobs e Wozniak nel garage di Michele Boldrin che tirano fuori dei Cogito Studios la nuova Apple, cioè se stai attento perché faccio questi inviti, cioè nel senso sono no, beh, scherzi a parte, però sono abbastanza preoccupato in questi giorni, perché veramente non mi sembra che si sia fatto un passo in più. E il tema scuola è chiarissimo.
Non sta migliorando molto la situazione proprio mentale. Quello, io ormai, come sai, sono finito di sto qui sui social in parte per quello, una piccolissima battaglia per la condizione mentale degli italiani. E insomma, mi sembra che il punto di vista con cui si guarda il mondo sia
speranziano.
Sì, quello lì non lascia grandi speranze al momento. Speriamo. Adesso noi siamo fiduciosi, no? Poi c'è l'anno nuovo, bisogna...
Facciamo buoni propositi.
Bisogna associare il periodo più...
Michele,
più l'anno nuovo che...
Dici i tuoi buoni propositi per concludere questa puntata un po' più breve delle altre.
Ah no, i miei buoni propositi sono molto espliciti. Continuare un recupero di salute che mi piace avere.
Sì.
Vediamo, e davvero finire entro anno, non solo finalmente, ho finito 3 articoli di ricerca, ne ho sottomessi 2, adesso devo finire il terzo e inviarlo a una rivista specializzata, spero di pubblicare di nuovo, cosa che non faccio su riviste serie da parecchi anni, e finire di sicuro 2, spero 3 dei miei libri in corso, ti farò concorrenza. No, da solo,
ce li promuoviamo a vicenda.
Questi sono i propositi
molto bene
professionali pubblici, almeno quello di cibi, poi ci sono quelli strani privati, meglio non dirli.
No, i propositi privati rimangono privati sempre.
Quelli,
dai, va bene. Va bene.
Sono sicuro che ne avrete anche voi, no?
Oh madonna, scherzi. Beh, uno a un proposito me l'hai lanciato tu qualche giorno, un paio di settimane fa. Cioè, nel senso, cominciamo a ragionare su qualcosa a quattro mani. Davvero.
Ah, quella cosa lì, mi hai preso seriamente, bravo.
Ma certo che ti ho preso seriamente. Sì, assolutamente, ragioniamoci, dai. Con l'anno nuovo cominciamo a mettere giù qualcosina, è interessante. Secondo buon proposito, a gennaio andiamo avanti con anni zero, perché le prime due puntate sono state ben recepite.
Bisogna riprendere, bisogna trovare gli storici, si negano un po'. Adesso non dico in pubblico, farò i nomi, ma cioè io ho scritto 3 o 4.
Anch'io.
Sono note. E si sono detto, ma che onore, però a me imbarazza, sai, è complicato. Io sono, come ha detto molto ovviamente, che piacere, però sono così vecchio. Sei solo 12 anni più di me, appunto.
Dai, Michele, guarda che cioè, quando cerchi storici, non devi cercare persone storiche, devi cercare storici che studiano la storia, mi raccomando.
Nomi, posso garantirti che sono
testimonianze delle guerre puniche.
Ho cercato gente che potesse parlarci del 600 e del 700.
No, certo. Sai che potrebbe essere? Mi è venuto in mente un nome, così te lo sparo lì, vediamo se può essere interessante. Aldo Schiavone, certo, è uno storico di antichità, però secondo me potrebbe...
Aldo lo conosco anche molto bene, abbiamo fatto una fondazione assieme per 15 anni, però appunto Aldo si occupa di altre questioni.
No, beh, che si occupa, che non si è specializzato sulla storia moderna, sì. Però secondo me potrebbe essere comunque una personalità che può,
dobbiamo,
può avere.
Provare l'argomento per parlarne con Aldo, cioè lui tende,
dai, ne parliamo, ne parliamo.
Il problema è che rischiamo di litigare io e lui, perché a me il libro che ha fatto sulla disuguaglianza però non mi è piaciuto per niente.
Devo ancora leggerlo io quello, devo ancora leggerlo. Vabbè, dai,
comunque. 2 anni fa.
Vabbè, comunque no, sì.
Proveremo.
Comunque il nuovo proposito è quello, andiamo avanti con anni zero. Poi io proposito avanti, sì. Il mio proposito personale è quello di rimettermi a fare sport con continuità, perché quest'anno ho ricominciato 2 volte e poi 2 volte per varie cose, insomma, dopo qualche mese ho finito, adesso invece è da gennaio, insomma, ci rimettiamo seriamente, perché
quei lavori che facciamo, va detto, bisogna riconoscere che non è facile, purtroppo, no?
Sì, però bisogna, mi sono reso conto che bisogna assolutamente ritagliare quello spazio lì, perché altrimenti ne risente anche la mente, non c'è niente da fare.
Sono d'accordo.
Quindi,
sì.
Quindi infatti a casa nuova il regalo di Natale che ci siamo fatti è una cicletta, così riusciamo, insomma.
Ah, sì,
sì, per forza. E poi tennis e cicletta, così faremo un po' di movimento quotidiano. Dai, Michele, io so, ragazzi, che tu devi scappare.
Mi spiace essere breve, vabbè, ma oggi volevamo essere leggeri.
Ma sì, sì, era.
Insomma, abbiamo finito per parlare lo stesso di sto maledetto Covid che non riusciamo a togliercelo dalla testa, non ne posso più.
Sono d'accordo. Dai, vabbè.
Però
come?
C'è un cappellino veramente figo, Rick. Adesso diciamocelo.
Vero. Cappellino. Ma in realtà tutti me lo confondono come.
Dove spunta?
No, ti spiego, tutti me lo confondono per un basco. Non è un basco. Questa è coppola rovesciata, molto semplicemente.
Sì.
Cioè, nel senso, non è un basco. Tutti mi dicono, c'è Guevara, c'è Dufer. Ma no, non è mica il basco del
centro. Mi tiro i capelli.
Esatto, vedi? Bisogna essere up to date, Mike. In realtà io ho cominciato a metterlo in questi giorni.
Up to date.
Che sei una brutta persona tu, smettila.
Va bene, auguri figli maschi.
Michele, tanti auguri, ragazzi, buone feste, ci rivediamo.
Mi ricordo il tuo nome, dai. Ci si sente l'anno prossimo.
Ciao, alla prossima.
Ciao caro, ciao Alberto. Ciao, ci vediamo a gennaio. Ciao caro, un abbraccio, ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.